www.redigio.it e la storia continua. Bocche da fuoco, tuoni di guerra. Continua dalla puntata precedente. Scriveva riguardo Francesco di Giorgio Martini intorno al 1480. È da sapere che le macchine delle bombarde con più varie e diverse misure e forme si fanno. E quando la tromba di troppo pondo fusse, a vite di più pezzi far si può. Per il celebre tecnico, come pure per Leonardo, le bombarde sono ancora di due parti assemblate insieme, molto simili a quelle degli inizi del secolo precedente. Ma negli stessi anni, una serie di perfezionamenti, ciascuno dei quali noto e adottato da tempo, vennero applicati alle artiglierie francesi, che Carlo VIII si portò a seguito nel 1494 calando in Italia e così ricordati dallo stupefatto Guicciardini. I francesi, fabbricando pezzi molto più espediti né dall'altro che in bronzo, i quali chiamavano cannoni, e usando palle di ferro, dove prima di pietra e senza comparazione, più grosse e di peso gravissimo, e si usavano, li conducevano in sulle carrette tirate non da buoi come in Italia si costumava, ma da cavalli, con agilità tale di uomini e di strumenti deputati a questo servizio che quasi sempre al pari degli eserciti camminavano e condotte alle muraglie erano piantate con prestezza incredibile e interponendosi dall'un colpo all'altro piccolissimo intervallo di tempo. Sì spesso e con impeto sì veemente percuotevano quello che prima in Italia fare in molti giorni si solea, da solo e in pochissime ore si facea. È un salto tecnologico. L'improvviso e inaspettato salto tecnologico prodotto dal debutto di questi cannoni insisteva su queste innovazioni. A. Innanzitutto il sistema di fusione con nocciolo centrale fu abbandonato per l'eccessiva approssimazione di coassialità fra le pareti interne e esterne dei cannoni e le conseguenti imprecisioni di punteria. A partire dalla seconda metà del XV secolo si iniziò a colare il bronzo in forme prive di nocciolo, per cui l'anima si ricavava per trapanazione mediante apposite alesatrici idrauliche. In breve il procedimento si estese a tutte le artiglierie. B. Grazie alla precisa trapanatura, la tolleranza fra proiettile e anima si poneva in conseguenza di ridursi, avviando l'utilizzo di palle di ferro regolari prodotte per fusione. Il loro impiego generalizzato precede di poco la calata di Carlo VIII nel 1494. C. Con l'introduzione della palla di ferro si ebbe anche la standardizzazione dei calibri. D. Grazie alla palla di ferro, la violenza del tiro crebbe così esponenzialmente che, correndosi più il rischio che aumentando la quantità di polvere, che la palla esplodesse all'interno del cannone. E anche il cannone subì una vistosa mutazione per resistere alle maggiori sollecitazioni, assumendo la configurazione rastremata che non avrebbe più mutato. E con le palle di ferro le energie cinetiche di impatto, essendo funzione della massa e della velocità, infatti l'energia si calcola con un mezzo moltiplicato la massa per la velocità al quadrato, e crebbero spaventosamente provocando distruzioni enormi. Cannoni di piccole dimensioni producevano gli stessi danni di bombarde tre volte più grandi, spostandosi poi facilmente e costando anche molto meno. F. A quel risultato contribuì anche l'adozione degli orecchioni, i corti supporti trasversali fusi col pezzo, che ne permettevano il basculamento e un più razionale incavallamento sull'affusto. La rotazione della canna sul piano verticale o alzo consente di variare la gittata del cannone, da quella minima con angolo di 0 gradi a quella massima teorica con un angolo di 45 gradi. Senza inclinare l'intera imbracatura a cui i movimenti stava avvinta. Uno splendido esempio di basilare perfezione si può ravvisarsi nei cannoni gettati da Sigismondo Alberghetti per la Repubblica Marinara di Venezia. G. Tra i perfezionamenti rilevanti vi furono pure gli affusti, dai quali dipendevano sia la mobilità dei pezzi, sia la messa in batteria. Con l'introduzione di quelli a ruote per cannoni con orecchioni, due robuste travi, assoni, distanziate alcune traverse, calestrelli, si risolveva il problema del trasporto lento e oneroso e si poteva aprire fuoco in qualsiasi istante. L'incavallamento avveniva collocando gli orecchioni sugli appositi alloggiamenti ferrati, orecchioniere, ricavati sopra gli assoni. Per la preponderanza del peso in culata, con l'affusto sul terreno discretamente piano, il cannone si adagiava subito con una linea di tiro approssimativamente orizzontale, che per entrare in azione richiedeva soltanto una minima correzione di alzo. Normalmente l'affusto montava due ruote, per i piccoli calibri o medi, quattro per i maggiori, con un grande avantreno che si aggiungeva durante gli spostamenti. E modelli superati. Esaltatasi a dismisura la potenzialità demolitrice dell'artiglieria d'assedio, per le accennate migliorie, che non a caso fecero definire il cannone macchina a combustione interna, per demolizioni a distanza, e nessuna fortificazione esistente fu più in grado di sostenere l'offesa. Le splendide bombarde del Martini, realizzate solo pochi anni prima, apparivano già anacronistici pezzi da museo. Più arcaiche ancora quelle di Leonardo da Vinci, ormai completamente avulse dai nuovi criteri innanzi ricordati. L'epoca della rozza bombarda si era ormai conclusa, e con essa quelle dei castelli che si sbriciolavano con poche ore di cannoneggiamento. Ma si era conclusa, soprattutto, la lunga età medievale, avvicendata da quella moderna, in cui il cannone sarebbe stato la cupa voce. www.religio.it e la storia continua.